Celum racconta da oltre 25 anni l'astronomia in Italia. C'è un gran movimento nello spazio, di Marco Sergio Erculiani. Un contributo davvero disastroso al costante aumento di inquinamento luminoso è fornito dai satelliti. Oggi moltissimi satelliti in orbita terrestre e bassa non solo attraversano i cieli crepuscolari, ma il loro effetto cumulativo illumina anche il cielo notturno. I satelliti ed i detriti spaziali hanno già aumentato la luminosità del cielo di circa il 10%, e sebbene sia inferiore alla tipica intensità del bagliore dell'aria, a lungo andare, entro il 2030, l'inquinamento luminoso generato dallo spazio potrebbe iniziare a competere con quello terrestre. C'è vita nello spazio? Qualcuno diceva solo il sabato sera. Quello che è certo è che c'è un gran movimento. Infatti, lo spazio si sta affollando. Mi ricorda la città di Leonia, nelle Città invisibili di Italo Calvino. L'opulenza di Leonia si misura dalle cose che ogni giorno vengono buttate via per far posto alle nuove. Tanto che ci si chiede se la vera passione di Leonia sia davvero, come dicono, il godere delle cose nuove e diverse o non piuttosto l'espellere, l'allontanare da sé, il mondarsi da una ricorrente impurità. Certo è che gli spazzaturai sono accolti come angeli e il loro compito di rimuovere i resti dell'esistenza di ieri è circondato d'un rispettoso silenzio, come un rito che ispira devozione, o forse solo perché, una volta buttata via la roba, nessuno vuole più averci da pensare. Dove portino ogni giorno il loro carico gli spazzaturai nessuno se lo chiede fuori della città? Certo, ma ogni anno la città si espande e gli immondezzai devono arretrare più lontano. L'imponenza del gettito aumenta e le cataste si innalzano, si stratificano, si dispiegano su un perimetro più vasto. Aggiungi che più l'arte di Leonia eccelle nel fabbricare nuovi materiali, più la spazzatura migliora la sua sostanza, resiste al tempo, alle intemperie, a fermentazioni e combustioni. È una fortezza di rimasugli indistruttibili che circonda Leonia, la sovrasta ad ogni lato, come un acrocoro di montagne. Attorno all'orbita terrestre girano più di 190 milioni di pezzi di detriti, di cui 128 milioni più piccoli di un centimetro, circa 900.000 pezzi di detriti di lunghezza da 1 a 10 centimetri circa, 34.000 pezzi più grandi di 10 centimetri e circa 3.300 satelliti funzionanti. Con l'andare degli anni e l'avvento di grandi costellazioni satellitari come Starlink, la situazione non migliorerà di certo. Il fatto è che più oggetti ci sono e maggiori sono le probabilità di collisione fra di loro. E questo potrebbe generare anche una reazione a catena, innescando un aumento esponenziale dei detriti chiamato effetto Kessler. Fortunatamente di pari passo alla spazzatura cosmica va anche la tecnologia, che sta studiando metodi di rimozione efficaci. Una prima soluzione potrebbe essere il piano della società australiana Electroptic Systems, che prevede di utilizzare un paio di laser terrestri per tracciare i detriti e spingerli lontano da potenziali collisioni o addirittura fuori dall'orbita. Altri coinvolgono vele, tentacoli, reti, artigli, arpioni, magneti e addirittura schiuma. La società giapponese Astroscale sta attualmente testando il suo sistema ELSA per catturare detriti con magneti, mentre il progetto britannico Remove Debris usa appunto reti ed arpioni. L'Agenzia Spaziale Europea ESA è impegnata in varie missioni legate ai detriti, tra cui l'artiglio spaziale Krill Space One, progettato per afferrare un pezzo di spazzatura spaziale e trascinarlo in un'orbita inferiore, dove l'artiglio e la sua preda catturata finiranno la loro vita in un abbraccio di fuoco. Rimuovere attivamente i detriti solleva anche problemi politici e giuridici. Infatti, lo spazio è un'area al di fuori della giurisdizione nazionale, come le acque internazionali. Il Trattato sullo Spazio Esterno del 1967 e gli altri quattro trattati internazionali che seguirono danno i principi chiave per guidare un comportamento responsabile. Questo documento recita che qualsiasi oggetto spaziale o parte di un oggetto spaziale, funzionale o meno, rimane sotto la giurisdizione di uno Stato del registro di sistema. Quindi, catturare, deviare o interferire con un pezzo di detriti costituirebbe un'attività nazionale nello spazio, che implica una responsabilità legale internazionale. Quindi, di chi è la responsabilità di rimuovere i detriti? Chi dovrebbe pagare per la rimozione? Quali detriti dovrebbero essere conservati come patrimonio? Gli esperti stanno lavorando per scrivere normative appropriate. Sicuramente qualsiasi attività di bonifica dei detriti richiederà un accordo negoziato tra le parti interessate per garantire che le questioni legali siano affrontate. I satelliti che ci offrono stanno, in maggioranza, nella fascia dell'orbita bassa, la più affollata dai detriti spaziali, e che sono la dimostrazione del fatto che gli stati che dal 1957 hanno spedito in orbita satelliti di tutti i tipi non hanno alcun interesse a toglierli di mezzo quando avevano finito la loro vita operativa. I satelliti operativi. Lungi dall'essere il cielo, quella trapunta di stelle, ove qualcosa di brillante che si muove rappresenta un avvenimento più unico che raro, il cielo sembra oggi un'autostrada nell'ora di punta. Quanto di meno romantico si possa immaginare. Aerei, stazioni spaziali, costellazioni di satelliti e qualche UFO di linea. Oggi siamo a 4.550 satelliti attorno alla Terra. Più della metà di questi satelliti sono utilizzati per scopi di comunicazione e si stima che quel numero continuerà ad aumentare, puntando a coprire ogni singolo centimetro della Terra con una banda di accesso ad Internet ad alta velocità. La metà di questi 4.550 satelliti è stata lanciata negli ultimi 3 anni grazie al crollo dei costi e al progresso delle tecnologie elettroniche e ottiche, e si stima che entro il 2030 ne avremo 100.000 in orbita bassa. Questo significa che fra milioni di frammenti di cui siamo incapaci di liberarci e decine di migliaia di nuovi satelliti a basso costo, non riusciremo presto a mandare più nulla in orbita e le missioni saranno anch'esse a rischio. I più colpiti saranno gli osservatori astronomici, che studiano vaste distese del cielo piuttosto che concentrarsi sui singoli oggetti celesti. In futuro si stima che nelle ore intorno all'alba e al tramonto circa una stella su 14 visibili ad occhio nudo sarà effettivamente un satellite. Pensate che la Zwicky Transiat Facility, che rileva ampie zone del cielo utilizzando un telescopio da 1,2 metri sul monte Palomar in California, aveva striature satellitari nel 18% delle sue immagini scattate durante il crepuscolo nell'agosto 2013, percentuale inevitabilmente cresciuta negli anni. Dove sono posizionati i satelliti? Esistono 4 tipologie di orbite attorno alla Terra in cui troviamo i satelliti: LEO, Low Earth Orbit, MEO, Medium Earth Orbit, HEO, Higgly Elliptical Orbit, GSO, Geosynchronous Orbit, GEO, Geostationary Orbit. La maggior parte dei satelliti sono nell'orbita terrestre bassa, LEO, e sono i satelliti comunemente usati per le comunicazioni e i sistemi satellitari di telerilevamento. Qui si trovano ad esempio i satelliti di SpaceX, Starlink, la Stazione Spaziale Internazionale e il Telescopio Spaziale Hubble. L'orbita geosincrona, GSO, orbita geostazionaria, GEO, è la seconda per numero di satelliti, utilizzati principalmente per le telecomunicazioni e l'osservazione della Terra. L'orbita terrestre media, MEO, contiene 139 satelliti ed è utilizzata per i sistemi di navigazione come il GPS. Ed infine l'orbita altamente ellittica, HEO, ha 56 satelliti utilizzati per comunicazioni, radio satellitare, telerilevamento e altre applicazioni, e differisce dalle altre perché ha una forma oblunga e un'estremità molto più vicina alla Terra rispetto all'altra. La distribuzione delle proprietà dei satelliti funzionanti. Fra i 10 proprietari della maggior parte dei satelliti in orbita attorno alla Terra spicca SpaceX con 1655, che ha l'obiettivo di raggiungere l'impressionante numero di 42.000 satelliti nello spazio nel corso dei prossimi 2 decenni. A seguire OneWeb Satellites con 288, Planet Labs Incorporation con 188, Chinese Ministry of National Defense con 129, Ministry of Defense of the Russian Federation con 125, Spire Global Incorporation con 121, Swarm Technology con 120, US Air Force con 87, Iridium Communication Incorporation con 75 e National Reconnaissance Office con 63. Seriamente preoccupati. Il numero crescente di satelliti minaccia anche di influenzare negativamente il campo della radioastronomia e di aumentare la quantità di detriti spaziali. Ad oggi non ci sono leggi che regolano il modo in cui i satelliti luminosi dovrebbero apparire nel cielo notturno, sebbene l'organizzazione IAU e altre organizzazioni astronomiche abbiano spinto le Nazioni Unite a riconoscere il problema ed i rappresentanti di molte nazioni abbiano di recente discusso a riguardo della protezione dei cieli nella riunione del Comitato delle Nazioni Unite sugli usi pacifici dello spazio cosmico a Vienna, il 1 giugno 2022. È importante sensibilizzare le popolazioni non solo per risultati e miglioramenti immediati, ma anche in prospettiva per le future generazioni che, sebbene purtroppo non avranno mai modo di sperimentare il cielo buio come lo osservavano i nostri nonni, quantomeno abbiano la possibilità di osservare qualcosa in più di quella sporca dozzina di stelle asfittiche che brillano tristi nei cieli cittadini come lucciole morenti in una radura grigia e lattiginosa.
Segui tutte le notizie su www.celum.com.